Genesi 1, 6, 7, praticamente in Genesi 1 dal versetto 6 fino al versetto 10. Non ti leggerò tutta la scrittura perché tutti la conoscono, difatti si riferisce ai versetti dove è giusto affermare che l'acqua esisteva prima di creare la terra. Praticamente questi versetti dice che Dio creò una distesa sotto la prima acqua e un'altra distesa sopra le acque. Questa scrittura penso che l'abbiamo letta tutti in Genesi 1, versetti da 6 a 10, ma in realtà no, l'idea, questa idea è sbagliata, cioè o perlomeno è posta male, perché se noi guardiamo la scrittura, se noi andiamo, la leggiamo insieme con diciamo, con una certa, accuratezza, vediamo. Vediamo che quando nel versetto 6 Dio dice: vi sia un firmamento fra le acque, che separi le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento e le acque che erano sopra il firmamento, e così fu. Poi nel versetto 9 dice: Dio chiamò il firmamento cielo, così fu sera, poi fu mattina, il secondo giorno. Quindi quello nel versetto 8, quello che nel versetto 8 Dio chiama firmamento o cielo, è praticamente dove volano gli uccelli, dove ci sono le nuvole. Difatti, quando noi diciamo gli aeroplani e gli uccelli volano nel cielo, ma c'è un altro cielo che è l'universo, è lo spazio cosmico. Quindi questo cielo che è Cristo, perché poi è Cristo quando ancora non era nato da Maria, quando era la parola, il verbo, lui crea l'atmosfera terrestre. E come? Facendo evaporare il globo terrestre che era fatto, che era a quel tempo, dopo la ribellione di Lucifero, un globo di ghiaccio, facendo sciogliere, dopo che ci fu la luce, Dio disse: il primo giorno sia la luce. La luce illuminò il pianeta, quindi il pianeta già sussisteva prima delle acque. Soltanto che il pianeta divenne un globo di ghiaccio a motivo della ribellione di Lucifero, come descritto nei capitoli 38 di Giobbe. Quindi, quando Dio dice sia la luce, non è che inventò la luce in quel momento, inventò la luce in quel primo giorno di 7 giorni, che è per creare la nostra era. Ma il pianeta Terra, prima di quei 7 giorni, è preesistita, preesiste. La Terra è stata fatta non 7.000 anni fa, ma chissà quanti milioni di anni fa. Però, secondo il computo biblico, questa era, l'era adamica, l'era di Adamo, questi 7 giorni Dio la iniziò. Quindi Dio chiamò il firmamento e cielo dopo aver creato la Terra. Tu hai chiesto qual è esattamente il marchio della bestia. Allora, in parte ho già risposto a questa domanda, però posso aggiungere, perché vedo che ho scritto qualcos'altro, lo dice: quello che non farà né vendere né comprare senza il suo marchio. È il sistema di questo mondo già esistente, il marchio della bestia. Questo marchio è stato dato già a tutti e tutti, che se ne rendono conto o meno, lo hanno accettato. Solo che noi non l'abbiamo individuato e non condividiamo, cioè ci sono alcuni che non lo hanno individuato, altri lo hanno individuato. Io l'ho individuato nel fatto che quando Gesù con Maria e Giuseppe sono andati, come dire, sono scappati in Egitto quando seppero che Erode voleva uccidere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni, chiaramente lui sapeva che Erode era la bestia, la vedeva come la bestia di quel tempo. Non dimentichiamo che la parola bestia viene dal serpente dell'Eden e che in Apocalisse 9:12 viene chiamato il grande dragone. Quindi la parola bestia principalmente è l'autore di tutto questo, quindi anche se poi lui si avvale di esseri umani. Quindi anche a quel tempo Gesù scappò dal prendere il marchio della bestia. Per esempio, a quel tempo il marchio della bestia era il censimento. Il censimento è stato inventato come sistema da parte del mondo pagano per censire tutti, come dire, per numerare tutti gli esseri umani per farsi pagare le tasse e perché tutti fossero sotto il pieno controllo dei potenti. Mentre Dio ci ha dato il libero arbitrio, ovviamente tante volte noi lo usiamo male, e questo ha dato anche, come dire, ha dato un alibi ai potenti per dire: ci sono dei criminali, ci sono degli evasori di tasse, dobbiamo noi censire tutti. Allora, gli ebrei nei campi di concentramento, ho detto poco fa, avevano il marchio della bestia da parte di Hitler, ma il fatto che l'avevano addosso non significa che l'avevano accettato. Quindi, poi, questa è la tua domanda, spero di averti risposto. La seconda domanda, sempre tua, è: perché il Natale non è descritto nella Bibbia? Beh, non, il Natale di per sé non è descritto nella Bibbia perché a dire che non è una festività religiosa, di Dio, è perché Dio ha dato sette feste e nessuna di queste feste si riferisce alla nascita di Gesù. E nessuna di queste feste, anzi, è la Pasqua che si riferisce alla morte e sacrificio supremo di Gesù. Ma diciamo che non è descritto direttamente, lo è descritto nella Bibbia indirettamente, che Natale, o perlomeno alcune delle sue usanze, provengono dal paganesimo, e in questo ci vengono in aiuto i libri storici. Geremia 10, versetto 3, per esempio, Geremia 10, versetto 3, dice: poiché i costumi dei popoli sono vanità. Perché vanità? Infatti, uno taglia un albero dal bosco, il lavoro delle mani di un operaio con l'ascia, lo lavora con la sua ascia, poi la storia. E quindi, se leggete questo versetto, che dice: ascoltate la parola del Signore, che il Signore vi rivolge, casa di Israele. Così parla il Signore: non imparate a camminare nella via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura, che hanno l'astrologia, che vedono i segni, che hanno le superstizioni. Nel versetto 3 dice: infatti, i costumi dei popoli sono vanità, poiché si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia, lo si adorna d'argento ed oro, lo si fissa con i chiodi, con i martelli, affinché non si muova. Ma gli idoli cosa sono se non spauracchi in un campo di cocomeri? Gli idoli non parlano, bisogna portarli, perché non possono da sé camminare. E allora ci esorta a dire: non li temete, ma soprattutto non li amate. Ma a quel tempo c'era la superstizione che queste cose avevano dei poteri magici. Oggi il potere magico è quello che può subire un bambino che vede l'albero di Natale e dice che è bello. In effetti non è che è brutto. Però a quel tempo si davano, come ai totem degli indiani oppure dei popoli pagani, si attribuivano dei poteri magici. Potete leggere questo capitolo per conto vostro in Geremia capitolo 10 per capire che l'usanza del Natale è un'usanza pagana, anche perché Gesù non è nato nel bel mezzo di tre feste pagane che i libri di storia, se studiate nelle enciclopedie e nei dizionari, vi diranno che dal 24 di dicembre fino al 6 di gennaio i pagani festeggiavano tre feste: la Saturnalia, la Sagittaria e la Brumalia. e che oggi sono stati sostituiti dal Natale, dal Capodanno e dall'Epifania, cioè hanno dato nomi presumibilmente cristiani, ma in realtà lo spirito di molti popoli è rimasto principalmente pagano. Allora, tu hai chiesto la mia opinione sui
Sì.
versetti di Efesini 3:5. Il versetto 10 in particolare
Sì.
dice che Dio ha chiamato, ha fatto venire, Dio Padre ha fatto venire Gesù Cristo e ha fondato la sua Chiesa e chiamato i suoi apostoli e li ha fatti predicare per rivelare una grande verità, ma anche affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Che cosa significa questo? Significa una cosa molto importante. Questa è una frase che si riferisce a tutto ciò che era prima straniero a Dio. Dal tempo in cui Adamo fu cacciato via dall'Eden, poi Dio però formò con Mosè, dopo per adempiere la promessa fatta ad Abramo, formò un popolo chiamato Israele, un popolo per il suo nome, no? E da allora tutti i popoli si sono detti: ma il vostro Dio, hanno detto sempre, hanno rimproverato a Israele, il vostro Dio ha riguardi personali. Perché non l'ha fatto il patto anche con noi e l'ha fatto solo con voi? Perché Dio aveva i suoi motivi. Dio doveva prima creare dei primogeniti, delle primizie, perché come in una buona famiglia non è che un padre e una madre fanno 10 figli di botto. Prima c'è il primogenito, poi c'è il secondogenito, eccetera. A volte ci sono dei gemelli, eccetera. Però non vengono tutti in una volta. E allora Dio, e difatti se vediamo l'albero genealogico dell'umanità, biblicamente parlando, noi scopriamo che potremmo descrivere l'albero genealogico che ci sono popoli che sono venuti prima di altri. Allora è venuto il momento che quando venne Cristo, la sto prendendo la risposta alla larga, ma per arrivare a darti la risposta. Quando venne Cristo, Cristo annullò il muro di separazione che divideva, separava gli ebrei dai non ebrei. Quindi lui, mentre il primo Israele era un popolo di Dio di razza fisica, il popolo Israele fatto da Dio con il Nuovo Testamento è un Israele multirazziale, cioè dove persone da qualsiasi lingua, razza e colore possono fare parte di questo Israele spirituale, perché prima il Cristo era umano, nato da Maria, ma quando lui risuscitò, mentre prima durante il suo ministero terreno diceva predicate solo ai nostri connazionali, dopo la risurrezione, prima di scendere al cielo, gli dice adesso predicate a tutti i popoli. Quindi c'è una grande differenza. Ma qui quando Paolo dice anche affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, sta dicendo un'altra cosa ancora di più, perché la verità di Dio si aggiunge piccolo pezzo dopo piccolo pezzo. Lui sta dicendo: io l'ho anche nascosta, non solo a voi, ma anche l'ho nascosto il mio disegno, questa parte di disegno, anche a certi principati e anche a certe potestà che vivono nel mondo spirituale, che possono essere angeli, che possono essere anche quelle creature che in Efesini 3, 14 dice che ci sono famiglie nei cieli, oltre che sulla terra, che prendono il nome del Padre. Quindi sta dicendo che da ora in poi Gesù Cristo è venuto a fare questo, per creare una unione di famiglia di Dio fra tutte le famiglie che sono quelle sulla terra, ma anche le famiglie che sono nei cieli. E quindi questa cosa deve essere manifestata ai principati e alle potestà che sono nel mondo celeste o spirituale. Mondo celeste significa nei luoghi spirituali. Quindi è una verità bellissima che Dio, man mano che passano i secoli, rivela non solo a noi, al suo popolo. Difatti queste verità che noi stiamo dicendo adesso, mica il resto del genere umano, 7 miliardi di esseri umani, non se lo sognano nemmeno, non se lo pongono nemmeno questo problema di capire cosa significa questo, che sono sia quelli malefici, quelli che saranno un giorno condannati definitivamente, ma sono anche quelli che sono molto di più, che nell'eternità Dio ha creato. E quindi Dio vuole dare questo meraviglioso annuncio di nuove creature che non saranno solo creature, ma che diventino figli di Dio, membri della famiglia di Dio, che è grandiosa, che Dio spesso la chiama la Gerusalemme celeste, mentre noi siamo ancora la Gerusalemme terrestre, sebbene non fisicamente, sebbene in virtù dello Spirito e della parola di Dio. Dio non è che lo rivela solo a quelli che sono nelle tenebre, sono malefici, ma lo rivela anche alla creazione che aspetta, che non sono demoni, che in Romani 8, nel versetto 20, anzi al versetto 18 lo dice meglio, dice l'Apostolo Paolo: io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Ecco la gioia di Paolo. Infatti il desiderio intenso della creazione, il desiderio intenso della creazione, quindi qui non sta parlando dei demoni, ma sta parlando di una creazione che ha un desiderio intenso. Non sta parlando, non sono i pianeti o il sole o gli universi ad avere un desiderio intenso, ma sono tutte le altre creature di Dio e figli di Dio che esistono, hanno preso il nome del Padre, che vivono, sono famiglie che vivono nei cieli, aspettano questi con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. E chiaramente ci sono quelli malefici, ma ci sono quelli buoni. Passiamo ad un'altra domanda. Dice: ho capito bene che nei cieli c'è vita umana? In Efesini 3, 14, 15 c'è scritto che per questo motivo l'Apostolo Paolo dice: io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Questo vuol dire che c'è vita nei cieli, che poi sia umana o meno Dio non lo specifica. Dobbiamo sempre comprendere una cosa, che se noi leggiamo i primi tre capitoli dell'Apocalisse, i primi tre capitoli dell'Apocalisse descrivono, soprattutto nel capitolo 4, che è vicino a Dio, nel trono di Dio, insomma, e quindi anche più lontani da Dio, ci sono delle strane creature, strane per noi, e quindi Dio in tutta l'eternità non ha creato soltanto quello che conosciamo noi, ha creato tante altre forme di vita, quindi non sappiamo se ci sono altre forme di vita simili a noi o meno. È probabile, molto più probabile che sia così che no. Quindi io personalmente, per esempio, non credo agli esseri extraterrestri quando li mostrano nei film, che sembrano dei mostriciattoli. Se Dio, quelli non sono fantasia di Dio, ma sono fantasia del male. Allora, c'è un'altra domanda che tu hai posto, che dice: qual è il significato di Colossesi 1:4? Te lo leggo, la scrittura dice questo: perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Questo lo dice nella Nuova Riveduta, mentre nella CEI dice: speranza che viene, che vi attende nei cieli, oppure speranza che è riposta per voi nei cieli. Quindi non significa che il nostro destino è in qualche parte remota, lontano dal pianeta Terra. Cristo ha detto che i santi, i beati, i pacifici, coloro che sono assetati di giustizia, gli umili di cuore, tutti noi erediteremo per l'eternità la terra, perché anche la terra diventerà eterna. In risposta, quindi, la speranza che è riservata o riposta nei cieli significa speranza nutrita dalle creature nel mondo spirituale. Ci sono quelli, a differenza, perché Cristo ha manifestato per mezzo della Chiesa, il fatto stesso che noi come Chiesa esistiamo, come popolo di Dio nel mondo, su questa terra esistiamo, la nostra esistenza è una proclamazione a queste potenze straniere, a queste potenze nei cieli, sia le potenze buone e soprattutto a quelle cattive. La parola cieli, dobbiamo ricordare, che non significa semplicemente un luogo lontano, può significare un uomo lontano, Dio è al terzo cielo, per esempio, però più comunemente significa una dimensione, un reame, una natura diversa da quella fisica, che magari è un universo parallelo, cioè Dio basterebbe bucare la parete di questo universo invisibile che separa il mondo spirituale da quello fisico per farsi vedere, per dire. Noi non siamo in grado di fare questo. Allora, in Romani 8, versetto 20 fino al 21, Romani 8, dal versetto 20 fino al 21, è scritto, l'abbiamo letto prima, che la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. Cioè non è che l'umanità ha deciso di essere sottoposta alla vanità. L'ha permesso Dio. Però l'ha permesso Dio, nel versetto 21, nella speranza che anche la creazione stessa, cioè tutti noi e non solo noi, ma anche tante altre che ancora nei cieli devono prendere il nome del Padre, alcuni l'hanno già preso, ma altri lo devono prendere probabilmente, questa creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Quindi, per rispondere anche un po' a Fabio Luce, il quale c'è differenza tra creature e figli, sì. Anche il cane è una creatura, ma non è un figlio di Dio. Anche l'albero è una creatura, ma non è un figlio di Dio. Anche l'umanità è fatta di creature, ma non sono figli di Dio. Sono fatti a somiglianza e immagine di Dio per diventare figli di Dio. E lo si diventa quando si diventa in questa vita, in questo mondo, adottati da Dio mediante il battesimo, prima mediante il ravvedimento, poi mediante il battesimo dello Spirito Santo per imposizione delle mani, e allora Dio adempie la sua promessa di darci il suo Spirito Santo. E in Efesini 3, dal versetto 9, dice: per manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero. Notate bene, è un mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, cioè Dio non l'ha condiviso con le potenze nei luoghi celesti, fino a quando non è venuto Cristo e non l'ha rivelato per mezzo di Cristo. Quindi Dio, per manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati, le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, notate quell'oggi, perché prima non lo conoscevano, e lo conoscono oggi per mezzo di che cosa, di chi? Per mezzo della Chiesa, cioè per mezzo di noi, la infinitamente varia sapienza di Dio, per dire che Dio è onnisciente e non ha limiti in quello che pensa, secondo, notate bene, il disegno eterno, non dice secondo il disegno che egli ha attuato, non è un disegno temporaneo, è secondo il disegno eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi quello che lui ha fatto, l'ha fatto per l'eternità, e l'eternità non ha avuto né un inizio né una fine, ma lì entriamo in un discorso anche più profondo. Poi magari se ci sono cose che quando io spiego ancora non vi convincono, che avete voglia di, riscrivetemi, perché possiamo tornarci. Non è che un argomento che abbiamo affrontato una volta non si deve riaffrontare più. Difatti io la pasta asciutta me la mangio più volte nell'arco di un anno. Allora, in Genesi 2, versetto da 3 a 7, dice Carmelo, tu avevi detto che gli angeli non possono avere relazioni. C'è una scrittura che dice una donna, questa donna ha avuto, dice, Signore, c'è stata una donna che rimase vedova e se la sposò suo fratello, ma morì anche questo suo fratello e si sposò il terzo fratello e così via, questa donna si sposò tutte e sette i fratelli. Nella risurrezione, dice, con chi vivrà la vita da sposata? Matteo 22:30 dice questo, che dice con nessuno, perché nella risurrezione, e non si riferisce alla risurrezione fisica, quella che alcuni avranno alla fine dei mille anni per essere giudicati per la prima volta, ma si riferisce alla risurrezione spirituale, quella con corpo spirituale. Difatti carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, quindi nel regno di Dio avremo dei corpi meravigliosi, straordinari, con poteri straordinari come quelli che ha Dio, però simili a quelli che ha Dio, dovrei dire, non esattamente come, però simili, però non avremo bisogno di accoppiarci, perché l'accoppiamento, noi siamo stati fatti nello stesso giorno, stesso sesto giorno, quando Dio creò gli animali, perché in parte siamo fatti a immagine di Dio e somiglianza, ma fisicamente nella carne noi siamo dei mammiferi come gli animali, come gli altri mammiferi, però nel cervello Dio ci ha dato lo spirito che non è il suo Spirito Santo, ma simile allo Spirito Santo, ma è diverso perché gli manca l'esperienza di Dio. Quindi da bambini, se noi fossimo appena nasciamo istruiti nella via di Dio, in un mondo dove c'è Dio, eccetera, eccetera, come in una specie di paradiso globale, noi non avremmo tutti i mali che avremmo oggi. Si dice, c'è scritto che durante il millennio la vita dei saggi, la vita dei buoni, degli ubbidienti, di coloro che avranno fede, sarà lunga come quella degli alberi. Quindi è chiaro che se oggi noi moriamo prima, viviamo malati, eccetera, perché ci sono delle condizioni che sono avverse a noi. Quindi spero di averti risposto a questo. Quando saremo nel regno di Dio, noi potremo, nella nuova terra e nei nuovi cieli, procreare a livello spirituale e creare delle nuove menti che siano delle persone che magari sono delle menti che verranno messi in involucri, cioè i corpi, Dio li vede come involucri, che devono essere, come dire, devono servire alla mente, non il contrario, perché noi siamo cresciuti che i nostri corpi dominano la nostra mente, i nostri cinque sensi. Ma quando con lo Spirito Santo noi impariamo a dominare i cinque sensi e l'intero nostro corpo, in maniera tale da far fare al nostro corpo tutto ciò che è legittimo, ma non la corruzione. Quindi noi continueremo con Dio, ricordiamo che il suo disegno è un disegno eterno, quindi Dio è eternamente amore. E quindi quando saremo nei nuovi cieli, nella nuova terra, alcuni mi hanno chiesto, ma che faremo poi là? Creeremo assieme a Dio nuove menti, nuovi caratteri, per istruirli nell'incorruttibilità e nell'amore di Dio. Poi la seconda domanda è, in Genesi, dove la moglie di Giacobbe ha rubato degli idoli a suo padre, cosa vuol dire? Che cosa sono questi idoli? Beh, diciamo, erano idoli, non lo specifica, ma erano idoli, cioè erano statuette di divinità pagane, di idoli pagani. E chiaramente a quel tempo, al tempo di Giacobbe, loro stavano imparando a uscire dalla paganità. Ecco perché.